за бедою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной поют. И днем, а не в сердце, тревожную дать за окно.
Tornati in diretta, oggi è lunedì 19 di febbraio, sono le 19:18. Siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte e come avrete capito dalla sigla, siamo in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, bentornata.
Grazie, buonasera, grazie per questa possibilità di parlare e dare le notizie brutte. Dal fronte, da queste due repubbliche che resistono per 4 anni, quasi in aprile, già 4 anni che dura questa guerra al centro dell'Europa, io ho scritto questa settimana perché ho trovato un post dalla nostra Marina, che è il capo del gruppo dei volontari proprio da Ucevsk, che ha scritto: dobbiamo di nuovo abituarsi con tremolazione delle finestre e delle muri della terra, perché hanno proprio bombardato i pressi della città Brianka, quello che è proprio a 10-15 km di città di Ucevsk, quindi la guerra si avvicina sempre di più, e altra gente che proprio abitano sulla linea del fronte, sulla linea del contatto, sulla zona grigia, questi poveretti sono di nuovo a questo tempo invernale, quando le temperature sotto le zero, perché sappiamo che l'inverno da noi è molto più severo, che abbiamo le temperature sotto zero, quindi adesso è la gente civile, che sempre loro che sono sotto il fuoco e dalla parte dell'aggressore ucraino, e addirittura proprio nella città Dokuchaysk, quella città che già subisce tanti bombardamenti quotidiani, addirittura il giorno di 14 di febbraio sono stati bombardati due scuole, 400 bambini, per fortuna, quando hanno cominciato di bombardare, e tutti i bambini, anche personale di insegnanti, maestri, sono stati evacuati, solo che questi poveri bambini hanno subito un shock, possiamo immaginare. E quindi io solo volevo tornare un attimo che nel 2014 quando il neo presidente, diciamo, ucraino Piotr Poroshenko, rivolgendosi ai residenti delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, dichiarava che mentre i bambini ucraini andranno a spasso e a scuola, e i figli di residenti di Donetsk e Lugansk sarebbero rimasti nascosti nelle cantine. E il presidente di Ucraina aveva giurato che in 2 settimane, a partire dalla data della sua elezione, avrebbe ripreso il controllo del Donbass. Ma adesso, a distanza di quasi 4 anni, queste promesse si sono realizzate solo parzialmente, quindi verso mezzogiorno le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco sul Dokuchaysk, città della Repubblica Popolare di Donetsk, colpendo 2 scuole. E, come riportano in una nota i comandi dell'esercito della Repubblica Popolare di Donetsk, a causa del bombardamento sul Dokuchaysk, la scuola che si trova sulla via Lenin 65 ha riportato danneggiamenti nella sala del corpo docenti, alle facciate e alle vetrate. La scuola orfanotrofio che si trova sulla via Lenin 40, numero 40, ha subito danneggiamenti nella zona dei dormitori. E oltre alle scuole è stato colpito anche un negozio che si trova sulla medesima via, come riporta l'agenzia DAN. E il sindaco di Dokuchaysk ha affermato che, secondo le informazioni raccolte, fortunatamente non si sono registrate le vittime. Il personale scolastico e gli studenti all'interno degli edifici colpiti sono stati evacuati al sicuro negli scantinati. Questa è una notizia. E un'altra notizia, che nella giornata di 14 di febbraio, nei pressi di Scirocchino, questo è il centro abitato, Scirocchino, sempre la Repubblica Popolare di Donetsk, sulla linea del fronte vicino a Mariupol, controllata da Ucraina, sono stati rinvenuti i cadaveri di 4 soldati della Brigata Autonoma di Fanteria di Marina. La Procura Generale d'Ucraina ha comunicato che 2 soldati del medesimo reparto sono stati arrestati e accusati di essere loro gli esecutori degli omicidi. Nei pressi del centro abitato di Scirocchino è stato riscontrato l'omicidio di 4 soldati di un reparto delle forze armate di Ucraina. Sui corpi dei soldati uccisi sono stati rinvenuti fuori di proiettile, mentre nei locali dove sono stati rinvenuti sono stati riscontrati tentativi di nascondere il reato: incendio e posizionamento di esplosivi, ha scritto sul Facebook il portavoce della Procura Generale di Ucraina, Andriy Lutsenko. Lo stesso ha aggiunto che in seguito alle indagini preliminari sono state ottenute prove della colpevolezza di 2 commilitoni dei soldati uccisi, successivamente arrestati. Agenzie ucraine riportano che il 14 febbraio, nei pressi del villaggio Scirocchino, 4 fanti di marina delle VSU sono stati uccisi in seguito ad un conflitto in cui sono state impiegate armi da fuoco sorto in seguito all'assunzione di sostanze alcoliche. E quindi adesso io partirei con il report quotidiano di oggi di Edward Vassurin, che dice che la situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk sempre rimane tesa. Il nemico ha diminuito un po' la quantità di violazioni il regime del cessate il fuoco, ma aumenta l'uso di mortai di diverso calibro. I centri abitati, quelli che sono rimasti sotto il fuoco, Spartak, Stara Mikhailovka, Zaitseva, Dolomitnaya, Sakhanka, e sono stati usati BMP, mortai di diverso calibro, artiglieria anche di diverso calibro, e anche armi leggere. Il nemico continua traslocco, continua a concentrare delle armi e artiglieria pesante vicino a linea di contatto e violando con questo violando gli accordi di Minsk. Il primo marzo è prevista la visita di controllo di presidente Poroshenko in zona di cosiddetta ATO e in questa occasione il comando di ATO ha iniziato la fornitura di munizioni, gasolio, corredo militare, e cibo alimentare e il capo di comando di ATO generale Zabrotsky ha messo il compito per i dipendenti di attivare il lavoro dei gruppi di ricognizione e sabotaggio vicino linea di contatto alla vigilia di festeggiamento della giornata di difensore della patria. Prima questo era il 23 di febbraio, si chiamava la giornata di Armata Rossa, adesso questa è giornata di difensore della patria, 23 di febbraio, e anche i mass media ucraini devono diffondere l'informazione di violazione degli accordi di Minsk da parte dei milizie popolari di Donetsk, così compromettendo e fare finta, falsi notizie che i milizie popolari che violano gli accordi di Minsk. E adesso io volevo, perché ci sono le notizie molto molto brutte che sono state dette in giornata, in briefing quotidiano, giornata di 16 di febbraio, quando Edward Bassurin fa un riassunto di settimana precedente, dove è stato detto che il nemico ha aumentato i bombardamenti di oggetti, di infrastrutture, sempre la stazione di filtraggio di Donetsk di nuovo è stata bombardata. In totale di settimana precedente stati registrate 63 volte di violazione del regime di cessate il fuoco, è stata usata artiglieria pesante di calibro 120-82 mm e sotto il fuoco sono rimasti 20 centri abitati di Repubblica, sono stati feriti uno miliziano e uno civile. E ancora è stato detto che il nemico continua la concentrazione delle armi pesanti vicino alla linea di contatto e sono stati scoperti il trovamento di il mortaio di calibro 152 di 18, unità calibro 122-12, calibro 125 Garufano e calibro 108 Fiorino, di nome Fioretto. E dopo il stato di ATO, cosiddetto ATO, ha ricevuto da Kiev le direttive speciali a eseguire le iniziative per risolvere due problemi molto importanti. Una di questi problemi, eseguire gli atti operativi fino a eliminazione fisica degli nazi ucraini, quelli truppe, quelli gruppi di nazionalisti che sappiamo bene che si trovano in zona di conflitto e non eseguono i comandi delle VSU, forze di sicurezza ucraine, e con il suo comportamento non pronosticato creano molti problemi, e quindi questo è uno dei problemi che hanno ricevuto da Kiev. Altro tema, che è questione che deve risolvere il comando di cosiddetta ATO, creare un motivo di risonanza che permette alle autorità politico-militari di Ucraina iniziare le azioni militari di battaglia contro la popolazione di Donbass. Potete immaginare cosa stanno combinando. Abbiamo l'informazione vera, ha detto Edward Bassurin, per realizzare questi piani sono completati due gruppi speciali di sabotaggio dove entrano cecchini, minatori guidati da istruttori stranieri, e questi gruppi devono attaccare e mettere sotto il fuoco centri abitati che si trovano sotto la responsabilità ucraina. Questi gruppi devono organizzare queste azioni e eseguire queste azioni sul territorio controllato da Kiev, uccidere i membri dell'amministrazione dei comuni, sempre di questi centri abitati sotto responsabilità di Kiev, i capi anche di truppe, anche questi nazionalisti, nazisti aggressori ucraini, che per creare la provocazione. E settimana scorsa una equipe americana ha fatto l'ispezione delle unità ucraine, dove hanno visto le condizioni da piangere, piangenti, e non capiscono dove sono i soldi destinati per la sicurezza di Ucraina, i soldi dai contribuenti americani. E proprio io volevo proprio dirvi, dare le notizie di questi due temi, due problemi, due compiti che Kiev ha messo al comando di cosiddetta ATO, che sappiamo bene già da tempo che Bansurian proprio urla, grida ogni giorno, e questi ogni briefing quotidiano, di prestare attenzione de comunità europee, di comunità internazionale, di prestare attenzione di quello che sta succedendo in Donbass. E quindi siamo proprio al, non so io, speriamo che non succeda niente. E quindi adesso io volevo ancora di darvi un'altra notizia che proviene da Germania, che il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel esce dal coro di Unione Europea e appoggia apertamente la proposta del presidente russo Vladimir Putin di introdurre i caschi blu delle Nazioni Unite nel Donbass, lo riferisce la Kleine Zeitung. So che la posizione ufficiale è diversa, ha detto il ministro tedesco durante l'incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a margine della conferenza di sicurezza di Monaco. Sigmar Gabriel ha chiesto l'introduzione di un cessate il fuoco nell'Ucraina orientale e la rimozione delle armi pesanti. Allo stesso tempo ha apertamente appoggiato la proposta del presidente russo Vladimir Putin di inviare nella zona di conflitto i caschi blu delle Nazioni Unite per garantire il rispetto della tregua. E l'iniziativa della parte russa tuttavia richiede un'attuazione accelerata, ha sottolineato Gabriel. Se avremo successo dobbiamo avviare subito l'eliminazione graduale delle sanzioni, ha dichiarato il ministro. Egli ha ricordato che Bruxelles rimane salda sulla posizione che l'annullamento delle sanzioni sarà avviato solo dopo l'attuazione degli accordi di Minsk, ma non penso che questa posizione sia così realistica, ha aggiunto Gabriel. Il ministro degli esteri tedesco ha anche assicurato che il governo tedesco intende migliorare le relazioni con la Russia. E dopo le ultime dichiarazioni dalla parte della missione dell'OSCE nel Donbass sorprendono. La missione dell'OSCE ha rilevato un significativo avanzamento delle forze di sicurezza ucraine nel Donbass, come osservato in un'intervista con con una politologa, Natalia Makeyeva, dimostra ancora una volta l'incapacità di Kiev di mantenere i patti. Le forze di sicurezza ucraine sono avanzate nel distretto di Nova Aleksandrovka, nella parte occidentale della regione di Lugansk, ha dichiarato in una conferenza stampa il vice direttore della missione di monitoraggio speciale dell'OSCE in Ucraina, Alexander Hug. Ha aggiunto che durante la sua visita nella regione ha visto personalmente i soldati ucraini. Secondo l'ispettore, la scorsa settimana gli osservatori dell'OSCE hanno rilevato 15 mezzi militari schierati in violazione delle linee concordate sul ritiro delle armi. 9 violazioni sono state fissate nelle zone controllate da Kiev e 6 nelle aree controllate dalle milizie popolari. Hug ha inoltre comunicato che 8 febbraio gli ispettori dell'OSCE hanno individuato 8 lanciarazzi multipli nel villaggio di Topolin, controllato dalle forze di Kiev. Nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk hanno registrato 3 violazioni del cessate il fuoco da parte delle forze ucraine, che hanno attaccato 3 diversi villaggi. A sua volta, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk è stato riferito che il distretto di Gorlovka è stato bombardato. In precedenza i rappresentanti di milizie popolari avevano dichiarato che Kiev si sta preparando ad una nuova aggressione armata nel Donbass. Secondo Natalia Makeyeva, vice direttrice del Centro di Analisi Geopolitica alle Notizie sull'avanzamento delle forze ucraine nel Donbass, diventano sempre più insistenti nella comunità mondiale. Il fatto che questi movimenti delle forze ucraine vengano dichiarati apertamente sottolinea ancora una volta l'incapacità di Kiev di rispettare i patti. Nonostante gli accordi di Minsk, questa gente continua a fare la guerra. E mi scrive spesso una persona che vive nella zona rossa a Gorlovka, descrive attacchi quotidiani molto violenti, sente costantemente il frastuono dei bombardamenti, relativamente vicino scoppiano le granate. Tutto questo provoca perdite di vite umane. Sono eventi molto spaventosi, è una guerra molto strana. Se fino a pochi mesi fa queste incursioni erano note solo a quelli che vivono sul posto, ora stanno diventando di pubblico dominio nel mondo. Si gettano tutte le maschere, ha detto Natalia Makeyeva. E dopo volevo dirvi che ultimamente vengono fuori tante testimonianze, sempre tornano a quell'inizio del Maidan dove è stata uccisa questa, si chiama Nanibisne Todnia, che hanno fatto anche tipo un memoriale sulla propria piazza di Maidan, e adesso viene fuori che proprio i cecchini e georgiani che sono stati intervistati da diversi giornalisti e sono pronti a testimoniare al tribunale ucraino, e quindi sono stati intervistati di nome Koba Nerganze e Aleksandr Rivadishvili, e questi proprio parlano proprio passo a passo. Io adesso non vi racconto perché è proprio un grande intervista dove loro raccontano come è andata, come sono stati chiamati, da chi sono stati chiamati, e proprio in coincidenza che in questi giorni l'ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili è stato espulso dall'Ucraina immediatamente dopo che quando è stati già messi in evidenza, sono già stati pubblicati diversi queste testimonianze dei cecchini georgiani. E la intervista, quella che vi sto parlando, è stata realizzata dagli avvocati e in conformità con la Costituzione e le relative leggi di Ucraina in materia penale. Entrambi rappresentano nel Tribunale distrettuale di Svatoshensky, questo è una di Kiev, gli interessi degli ex dipendenti dell'unità speciale Berkut. Questa è unità speciale che difendevano quando si è cominciato questo Maidan. Faccio un passo dietro per ricordare che Berkut, questo nome di questa unità speciale che è stata disarmata perché Yanukovych ha detto non sparare e non fare le vittime, e quindi erano proprio disarmati, e questi due avvocati rappresentano questa unità Berkut. E da questa intervista, da queste testimonianze di questi due cecchini, Nergadze e Revadishvili hanno promesso di fornire testimonianze veritiere all'avvocato e successivamente in tribunale. I presunti cecchini parlano dettagliatamente di loro stessi e della loro vita in Georgia. Entrambi in passato sono stati attivi sostenitori di Saakashvili. Nergadze era un agente del cosiddetto Sonderkommando, mentre Revadishvili era membro dell'organizzazione Zona Libera. Entrambi si occupavano di intimidazione agli oppositori, di pestaggi, di provocazioni. Nergadze è stato addestrato all'estero, in Grecia, Germania e Lituania. Inoltre è stato formato a lavorare con i manifestanti, ovvero ottenere informazioni, organizzare le persone, creare situazioni di conflitto. In Ucraina erano arrivati per ordine di Mamuka Mamulashvili, consigliere militare di Saakashvili e ora comandante della legione georgiana che combatte nel Donbass dalla parte di Kiev. E dei cecchini dovrebbe essere un'indicazione diretta che la questione della sparatoria discusso con Parubi Andrei e Sergei Pashinsky, e ora queste due persone, uno il presidente della Verkhovna Rada e altro il capo della commissione parlamentare per la difesa e la sicurezza rispettivamente. I cecchini sono stati addestrati da un ex soldato americano, Christopher Bryan. Le armi nell'edificio del conservatorio e nell'hotel Ucraina sono state portate personalmente da Pashinsky, accompagnato da sconosciuti. Il 20 di febbraio 2014, giorno della sparatoria, lo stesso Pashinsky ha usato una mitragliatrice. Vladimir Parasyuk ha sparato con una carabina Saiga. Dopo Maidan è stato ufficiale del battaglione Dniepr. Sappiamo che battaglione Dniepr è un battaglione di nazisti, nazi ucraini, e adesso è il deputato, questo signore Vladimir Parasyuk. E per il lavoro a Maidan il gruppo di Nergadze ha ricevuto $10.000 e altri $50.000 sono stati promessi per dopo. Oggi Nergadze e Revadishvili si nascondono in Armenia temendo per le loro vite. L'appello alla corte e ai giornalisti è un tentativo di rendere pubblica la questione e difendersi. Essi hanno rivelato al corrispondente giornalista di questa edizione che molti di coloro che furono coinvolti nella sparatoria a Maidan morirono successivamente in strane circostanze. E io su questo tema, argomento, mi fermo qui. E quindi per oggi direi queste sono le mie notizie che volevo darvi di settimana precedente. Se ci sono anche altri, perché era Poroshenko anche a Monaco, dove ancora una volta ha dichiarato che la Russia è aggressore, sempre la stessa canzone, sempre lo stesso il CD, come da noi si dice, sempre quello, non si cambia niente. E quindi ecco, anche da noi purtroppo, da quello che vi ho detto, mi preoccupa molto quello che stanno preparando, una nuova offensiva.
Certo.
Questo è molto preoccupante, ecco.
Beh, noi intanto ovviamente ti ringraziamo per le preziosissime informazioni che ci hai dato anche oggi, ci risentiremo anche nella prossima puntata, intanto insomma invitiamo tutti quanti a seguire ovviamente comunque un po' quello che sta succedendo e ovviamente non possiamo che lanciare la nostra solidarietà a chi insomma lì continua insomma dal 2014 a resistere, a lottare contro Poroshenko che insomma, come hai detto anche tu, infatti la Russia aggressore, è sempre la stessa storia, ma insomma noi sappiamo com'è andata in realtà e cosa sta succedendo, quindi ovviamente siamo vicini al popolo del Donbass che nonostante la situazione molto difficile nella quale si trova sta però continuando a resistere insomma e non molla.
Grazie mille.
E te con loro, insomma.
La possibilità che mi date ogni settimana di parlare sul questo che sta succedendo nel Donbass, su questa guerra fratricida. E vi ringrazio e buonasera.
Ringraziamo te ovviamente invece per le notizie che ci dai, che sono importantissime. Va bene, Larissa, allora intanto buona serata e noi ci risentiamo allora nella prossima puntata. Va bene?
Grazie.
Un abbraccio da tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao. بغنايا اقتلني نكتب اغنايا